Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
Altri quattro autori da incontrare insieme su Radio Incontri. Ben ritrovati da parte di Patrizia Giommetti e di Chiara De Baptistis.
Ben trovati, amici ascoltatori.
Allora Chiara, abbiamo cominciato questo percorso dedicato ai candidati al premio Strega e anche questo appuntamento si aprirà proprio con uno di loro.
Sì Patrizia, allora amici ascoltatori, ci avete seguito quindi sappiamo che siete informati in merito. Noi ogni settimana proponiamo un libro che è candidato appunto al prestigioso premio Strega. Questa settimana andremo a parlare delle otto montagne di Paolo Cognetti. Per chi conosce già i testi di Paolo Cognetti sa che è una scrittura veramente fuori dal comune. È molto bravo e le sue parole scavano dentro. Allora, questo libro parla in modo particolare di un'amicizia tra Pietro e Bruno, due ragazzini, uno di città e uno di montagna, due ragazzini completamente diversi uno dall'altro e anche le rispettive famiglie completamente diverse, però la loro diversità li avvicinerà. Nel testo avremo raccontate le loro estati, quindi le loro prime scoperte, la loro amicizia come nasce, come si rafforza negli anni. E questa scrittura è quindi una scrittura intima, attenta, evocativa e questo racconto è lirico, diciamo così, ma nello stesso tempo brutale e selvaggio come la montagna. Quindi vi consigliamo di leggerlo perché è un racconto a 360 gradi che parlerà non solo dell'amicizia ma tra uomini maschile, che non è comune da trovare nei testi, nei libri, ma anche di due tipologie di famiglie diverse e il rapporto con la montagna, che anche per chi è appassionato è molto interessante da leggere.
Ah, indubbiamente, quindi un libro, questo che ci consigli per questa estate 2017, che parla di un'amicizia ma anche della crescita di queste due ragazze. Assolutamente interessante. La prima pausa musicale la dedichiamo a una bellissima canzone di un cantautore italiano scomparso da non troppo tempo, Pino Mango, Mediterraneo.
Bianco e azzurro sei con le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare, la montagna là e la strada che piano vien giù tra i pini e il sole, un paese mediterraneo da scoprire con le chiese. Mediterraneo da pregare, siedi qui e getta lo sguardo giù, tra gli ulivi l'acqua è scura quasi blu. Sole, me. sotto il sole, Mediterraneo per morire. Siedi qui e lasciati andar così. Lascia che entri il sole dentro te e respira tutta l'aria che vuoi, i profumi che senti anche tu sparsi intorno.
Chiara, il libro del quale ci parlerai adesso io l'ho già letto, te lo dico subito, ho già letto anche quello che lo precede, perché se non sbaglio anche questa sarà una trilogia, quella di Lisa Hilton. Di questo ho letto, se non sbaglio. Allora, cosa vogliamo dire?
Bravo,
possiamo presentarlo così, dai, poi ti lascio la parola. È possibile che questa trilogia di Lisa Hilton catturi lo stesso pubblico di 50 sfumature di grigio?
Sì, Patrizia, non sbagli.
Posso dire una cosa però? È scritto molto meglio, ma troppo, cioè non c'è veramente confronto. E il sesso è veramente, c'è indubbiamente, c'è anche del sesso estremo, ma è veramente marginale alla storia. Il personaggio, insomma l'interprete, è una donna molto affascinante. E qui mi fermo.
Allora, Patrizia è informatissima, io ancora non ho letto Maestra, parliamo di Lisa Hilton, l'autrice, e il libro di cui parleremo oggi è Domina, il seguito, se
esatto,
vogliamo, di Maestra, il primo testo.
Sì.
Allora, la protagonista affascinante e seduttiva è Judith. Questa donna molto affascinante vuole ricostruire la sua vita e riesce a realizzare il suo sogno, che è proprio quello di aprire una galleria d'arte, quindi lei è appassionata di arte, a Venezia, quindi uno scenario direi sensuale, perché anche Venezia insomma ha il suo fascino,
indubbiamente.
Quindi in fuga dai crimini commessi nel suo passato, non svegliamo troppo però, lei vive e lavora sotto falso nome, sperando quindi di aver messo un po' ordine nella sua vita. Però cosa accade? C'è un misterioso omicidio alla quale Judith sembra essere collegata, e da qui viene trascinata nel mondo precedente e quindi inizia proprio un tour de force in giro per l'Europa, quindi dall'Italia alla Russia, viaggia nei posti più e negli ambienti più glamour d'Europa, e tutto questo alle tracce di un finto Caravaggio.
Sì, infatti c'è questo finto Caravaggio che è il protagonista, diciamo, occulto di tutta quanta la storia, particolarmente adatto anche a chi ama l'arte, perché Lisa Hilton nel raccontare la storia di Judith veramente si dilunga tantissimo nel raccontare la sua passione per i quadri, per l'arte in generale, in particolar modo per i quadri, e che poi diventa naturalmente il suo lavoro. Lei apre questa galleria con un nome molto bello. La galleria si chiama Gentileschi.
Bene.
Ed è un nome che lei ha, per questo nome è stata ispirata da una pittrice di non mi ricordo quale epoca. Qui si ferma la mia conoscenza dell'arte, però diciamo che l'ho approfondita leggendo i libri di Lisa Hilton.
Chissà, Patrizia, mi chiedevo se anche in questo caso usciranno i film e chi sarà la protagonista femminile.
Ci ho già pensato, leggendo il libro già vedevo la sceneggiatura, perché si presta tantissimo, soprattutto soprattutto perché, come dicevi tu, tutto quanto si svolge in un mondo molto glamour, molto, molto chic, con tutti gli eccessi naturalmente di questo tipo di mondo, per cui insomma sarebbe veramente il soggetto ideale per un film. Non lo escludo, anzi qua facciamo una scommessa, sicuramente il prossimo anno vedremo il film. Per quello che riguarda la protagonista, io insomma potrei buttar là una Johansson.
Sì, Scarlett.
Scarlett,
sì,
dai.
Sì, ce okay. La vedo bene.
E dopo queste divagazioni ci dedichiamo a una bellissima canzone degli Stereophonics, una canzone che a questo punto avrà già una quindicina d'anni, però la ricordiamo davvero con piacere. siamo nel bel mezzo di un'altra puntata di Incontri d'Autore che potete ascoltare ogni lunedì alle 11 su Radio Incontri naturalmente e in replica ogni venerdì alle 17. E questo autore internazionale, come anticipato poco fa, ha scritto un libro che si chiama Gli Eredi.
Sì, Patrizia, allora per chi lo conosce, Wulf Dorn ha scritto Gli Eredi, grande ritorno di questo autore amatissimo. Pensa, Patrizia, ha venduto oltre 500.000 di copie solo in Italia, quindi immagina quanto è amato dal pubblico. Lui è un maestro dello psicothriller. Allora, questo psicothriller è ambientato in una clinica di uno stimato criminologo che, diciamo, sta per andare in pensione. Capita un caso molto particolare e lui chiede aiuto a Robert Winter, psicologo che insieme a lui ha collaborato a tantissimi casi di omicidi. Quindi cosa accade? Questi due esperti, quindi il criminologo e lo psicologo, sono messi a dura prova questa volta, perché hanno davanti a loro una donna che cosa fa? Praticamente lei è sopravvissuta ad uno strano e grave incidente su una strada di montagna. Questa strada di montagna è immersa nella nebbia, immaginiamo, battuta dalla pioggia. E cosa accade? Un qualcosa di terribile, ed lei ha, nel raccontarlo, delle allucinazioni. Non si capisce bene cosa è accaduto. Loro ritroveranno nella sua auto, della protagonista, che si chiama Laura, 32 anni, che troveranno in quest'auto una pistola vecchio stile e un baule dove si nasconde una dura verità. Quindi saranno messi alla prova il criminologo e lo psicologo e diciamo che è uno psicothriller che lascerà col fiato sospeso. Lui è uno dei più amati, dei più stimati autori di questo genere, proprio perché fa girare le pagine compulsivamente, nel senso che ha un modo di scrivere che ti immerge nella storia e ti coinvolge
e ti cattura,
moltissimo.
Insomma.
Quindi lettura estiva. Direi,
è bellissima, soprattutto per coloro che sono tantissimi, tra l'altro, che amano il giallo, comunque il noir in generale. Uno dei successi di questa estate, Tiziano Ferro, Lento Veloce.
Scriverti è facile, è veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento. E fosti un imprevisto, un angelo in un angolo, ti strappo un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento. Appena smetterò di domandarmelo, suppongo. Perderti fu facile, fu veloce, arreso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore.
L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo.
Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo.
Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento. È un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre.
È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima.
Lento, reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale.
Inutile, e non lo vorrò mai.
L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo.
Imparo lento, sbaglio veloce,
mi devo ripeterlo.
Ti amo amore mio, e non pensare a niente. Amore io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento.
Questa estate tu vuole aspettare.
Veloce, di ora mi fermo qui.
Amo amore mio, non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io.
L'ultimo libro che consigliamo nei nostri incontri d'autore è sempre dedicato ad un pubblico più giovane, questa volta non bambini, diciamo adolescenti.
Sì, Patrizia, allora, come in tutte le nostre puntate, noi dedichiamo l'ultimo libro ai più giovani. In questo caso ho selezionato un testo che mi ha colpito, un po' per il titolo, un po' per la trama. Il titolo è Eppure cadiamo felici, simpatico, un titolo che mi ha catturato l'attenzione, e l'autore è un professore, pensa Patrizia, che ha conquistato il cuore dei giovani e dei suoi alunni. Si chiama Enrico Galiano. La storia è questa. È un romanzo, intanto diciamo che è un romanzo sulle emozioni, le emozioni che non fanno paura, che non devono far paura. Allora, il protagonista del libro è Gioia, che ha 17 anni. A scuola si sente un po' estranea per i suoi compagni, è un po' isolata e non ama le feste, non ama la moda, non ama i gruppi, quindi è un po' sola come ragazza. Però coltiva una passione particolare. La sua passione è quella per le parole intraducibili di ogni lingua del mondo, come la parola Ktwatch, che in gallese, l'avrò pronunciato, scusate, malissimo, ma significa un abbraccio che diventa un luogo sicuro, cioè proprio specifica come parola per sottolineare questo tipo di abbraccio. Quindi lei era appassionata di queste parole uniche, diciamo così. Una sera i suoi genitori litigano furiosamente, come spesso accade, e lei cosa fa? Scappa da casa. E in questa notte conosce Lo, il nome del ragazzo che le ruberà il cuore. Tra i due nascerà all'inizio un'amicizia, una confidenza, perché anche lui schivo, misterioso, sempre con una felpa col cappuccio. Lei è intrigata da questo ragazzo e si apre a lui, e lui fa lo stesso con lei. Ci sarà quindi questo legame, che però viene subito spezzato, in quanto lui, Lo, sparisce. E cosa accadrà? Gioia deve assolutamente indagare, perché è l'unica che può indagare e cercare di scoprire il segreto di Lo e perché lui è sparito. Quindi insomma ci sono più cose in questo testo che possono affascinare sia gli adolescenti ma anche i giovani adulti e un po' tutti.
Molto carina, la particolarità sta nel fatto che non l'ha scritto una donna, questa
no,
è
no.
Una classica storia, insomma, che di solito scrivono le donne, e questa volta invece è un uomo, un professore, come ci hai appena raccontato. Ottimo suggerimento, cara Maria Chiara.
Grazie.
Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, che ritornerà naturalmente la prossima settimana. Intanto vi ricordo che Radio Incontri potete ascoltarla sugli 88.4 e 92.8 della modulazione di frequenza, inforadioincontri.org, radioincontri@libero.it. Siamo su Facebook, 0575 60 48 30 il nostro numero telefonico. Ho dato veramente tutti quanti i modi per comunicare con noi e per contattarci, e come detto l'appuntamento lo rimandiamo alla prossima settimana. Ci lasciamo con una bella canzone anni 80, Wham, Club Tropicana.
Let me take you to the place where membership's a smiling face, put shoulders with the stars, where strangers take you by the hand and welcome you to Wonderland. From beneath the Panamas, the Tropicana drinks are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. Whoa, that's for singing the sea. But don't worry, you can sunshine.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac, dal capitolo Ozzy, resta. Il fine settimana del Labor Day presi Ozzy e Ricky e andammo al Lago George. Fu un weekend favoloso. Affittammo un cottage, portai Ozzy a nuotare per la prima volta, che spasso. Il mio Labrador era un retriever innato. Non riuscivo ad accettare che quell'estate stesse per finire, che fosse tempo di riprendere seriamente in mano la mia vita. Volevo rendere speciale ogni giorno che ci rimaneva. Così, mentre i bambini si preparavano a tornare a scuola, mettendo via i pantaloni bianchi, io andavo al parco a giocare con il mio Labrador nero. C'erano ancora talmente tante persone da conoscere prima che andassero in letargo. Avevo intenzione di fare tutto quello che potevo per rimandare la mia cosiddetta carriera in pubblicità. Non volevo rientrare. Ma adesso le cose erano diverse. Non dovevo mantenere solo me stesso. Dovevo mettere in tavola cibo per cani. Ero un genitore single. A quanto ne sapevo, non esisteva l'assistenza statale per i cuccioli. Non sapevo cosa avrei fatto. Nel frattempo mi portai Ozzy dal barbiere Don Fifi all'Astor Place. Ero sempre di ottimo umore quando andavo a farmi tagliare i capelli. E adesso anche Ozzy. Mentre io mi esaltavo, Ozzy si rilassava sul pavimento ricoperto di capelli e tutti gli offrivano cubetti di ghiaccio. La prima cosa che feci uscendo dopo aver ripulito Ozzy fu controllare la segreteria telefonica. Avete un nuovo messaggio. Ciao, sono Paige, Bruce. Mi bloccai in mezzo alla strada mentre ascoltavo. Beh, chiamavo per sapere se hai voglia che ci vediamo per il pranzo di cui avevamo parlato prima del Labor Day. Chiamami. Mi aveva detto che avrebbe telefonato la settimana dopo il Labor Day. Erano passate 3 settimane. Avevo aspettato quella chiamata. Ero rimasto seduto sul divano a fissare il cellulare più di quanto mi piacesse ammettere. Neanche per sogno, non torno indietro, ho fatto troppa strada. Sapevo che vederla sarebbe stato un grosso errore. Basta, non la chiamo. Forse la chiamo. Non farlo, Bruce, te ne pentirai. Bruce, bene, appunto, non la chiamo. Chiamai Ozzy invece, dissi andiamo Ozzy e camminammo fino a casa, ma il mio cervello non ne voleva sapere di stare zitto. Dovrei chiamare Paige o non dovrei chiamare Paige? Dovrei chiamare Paige o non dovrei chiamare Paige? Dovrei chiamarla? Non dovrei chiamarla? La stessa solitudine che avevo sentito nella mia voce quando l'avevo chiamata qualche settimana prima. Per quanto cercassi di ignorare la sua voce, il messaggio di Paige continuava a risuonarmi in testa. Cosa faccio? Cosa faccio? No, non ho intenzione di ritornare lì. Non conoscerà Ozzy. Mi sentirei di nuovo debole. Non farlo. Bruce, non farlo. Ma continuai a farlo. Continuai a pensare a Paige per tutta la notte. Mi ossessionava. Ma avevo deciso. Non avevo intenzione di tornare indietro. Al suo mondo non avevo intenzione di perdermi di nuovo. Il solo pensiero mi faceva ammattire. Dovevo andare avanti con la mia vita. Ma non era giusto verso Paige lasciarla in sospeso. Volevo chiudere con lei. Avevo bisogno di mettere la parola fine. Volevo dirle che era troppo, troppo tardi. Troppo tardi per essere amici. Ma non volevo parlarle. Parlarle sarebbe stato come toccare il mio cavo dell'alta tensione emotiva. Però sapevo di dover comunicare con lei in qualche modo. Così quella notte, intorno alle 3, mi alzai dal letto e con Goodbye to Romance di Ozzy Osbourne in sottofondo e Ozzy addormentato tra le braccia, stretto al petto, chiamai la segreteria telefonica di Paige in ufficio, sapendo che non ci sarebbe stata, e lasciai il mio messaggio. Mentre parlavo, le mie parole suonavano molto spirituali, come se mi stessi rivolgendo ad uno spettro o qualcosa del genere. Avevo la sensazione che mi stesse ascoltando, percepivo la sua presenza attorno a me. Parlai lentamente. «Ciao Paige, sono Bruce. Come stai? Ho avuto il tuo messaggio e spero tu stia bene. Non credo sia giusto per nessuno dei due vedersi. Mi manchi tanto». Paige, ma adesso la mia vita va alla grande. Amo follemente Ozzy e presto tornerò al lavoro. In realtà sto pensando di scrivere un libro sulla mia esperienza. Perciò, Paige, abbi cura di te. Ti chiamerò quando sarà il momento giusto. Ti chiamerò io quando sarà il momento giusto. Ciao. E non l'ho mai fatto. Non l'ho mai fatto. Quando riappesi il telefono, ebbi la sensazione che fosse morta una parte di me. Sapevo che non avrei potuto rimangiarmi quello che avevo detto. Avevo interrotto le comunicazioni con la donna senza cui un tempo non potevo vivere. L'avevo esclusa dalla mia vita per sempre. Non riuscivo a credere che tutto quello che restava di me e Paige fosse una registrazione di 12 secondi. Non avrei mai dimenticato Paige. Era stato il mio primo amore. Mentre me ne stavo seduto lì a piangere tutte le mie lacrime, Ozzy mi venne vicinissimo e si mise a leccarmi le gocce salate. «Starò bene, cucciolo», gli dissi, «starò bene». E dal modo in cui mi guardò, seppi che sarei stato bene, perché indipendentemente da quante donne sarebbero entrate e uscite dalla mia vita, Ozzy sarebbe restato per sempre. «Sei un bravo ragazzo, sei proprio un bravo ragazzo. Su, Ozzy, andiamo a farci un giro». Mentre mi asciugavo le ultime lacrime in Lexington Avenue, una mora con i capelli ricci e una camicia rossa arrivò correndo verso di noi. Era la tizia che parlava come Francesca Cacace. «Rieccoci. Oh, ma guarda quel cucciolo! È Ozzy, il cucciolino dell'inizio dell'estate? Com'è diventato grande! Non ci posso credere! È cresciuto così tanto!» Guardai Ozzy e Ozzy guardò me. Se solo sapesse quanto è cresciuto il proprietario. Non avevo idea di dove sarei andato, ma non avevo paura. Avevo fiducia che il mio cane guida, il mio messia degli sbalzi d'umore, avrebbe continuato ad indicarmi la strada. «Grazie, Ozzy. Aspettavo con impazienza il mio futuro, il luogo che pensavo non avrei mai visto. Ozzy, salvami la vita. Bravo ragazzo. Ringrazio Dio che questo libro sia stato scritto da Bruce Goldstein, non in memoria di...»
D'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.